uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Bentornati ad Soup of the Day, mercoledì 10 marzo. Lascio Angela, acquisto Angelo Acerbi. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, grazie mille.
E allora, diciamolo subito, ieri ti abbiamo abbandonato perché io e Angela volevamo spettegolare un po', no scherzo, con queste classificazioni, però sì, volevamo un po' parlare anche di Meghan Markle, Harry e quell'intervista che ormai ogni giorno fa parlare, non, i tabloid, i magazine non si rassegnano, ma noi oggi siamo un po' più pop, continuiamo col pop, diciamo così,
decisamente più pop.
Esatto, perché oggi è un po' di tempo che non festeggiamo i compleanni e oggi quando abbiamo letto di chi era il compleanno abbiamo sorriso, quindi facciamo sorridere anche voi, perché oggi compie gli anni il meraviglioso detentore della giustizia e anche delle master in martial arts, Chuck Norris.
Chuck
è nato
Norris.
Nel 40, si sarà vaccinato?
Credo proprio di sì.
Sì, dovremmo controllare sia una pagina Instagram.
Comunque Chuck Norris è stato veramente... Chuck Norris, cioè quei telefilm del Walker Texas Ranger,
sì,
erano talmente brutti, perché diciamocelo, senza, che sono diventati mitologici, hanno fatto il giro e sono diventati da un prodotto basso a un prodotto alto, perché il coraggio e diciamo la coerenza di essere sempre brutti hanno fatto sì che sono diventati un mito. No, ma succede spesso anche per i film.
Sì, quel diciamo, chiamarlo trash non va bene, però quel gusto del guilty pleasure, famoso guilty pleasure, nel senso che ci va bene così, sulla carta.
Sono talmente basici, talmente semplici, talmente ovvi che subito li guardi e dici, no vabbè, non ci credo che fate una roba così cheap, però poi quel cheapismo diventa arte.
E quel cipismo, esatto, quel cipismo. Io tempo fa avevo fatto questo articolo sulle serie reboot in produzione, diciamo, previste per il 2021. Ebbene, il caro Walker Texas Ranger è stato rifatto con il titolo di Walker. Il suo protagonista non è più Chuck Norris, ma è Jared Padalecki, che tutti abbiamo amato in Supernatural, e ti dirò, i primi episodi della prima stagione, che sono andati in onda dal 21 gennaio negli Stati Uniti sul canale CW, credo si pronunci così, ha registrato degli ascolti record in prime time del giovedì sera. Quindi voglio dire, evidentemente il format funziona, questo rinnovarsi di protagonista nella persona di Padalecki, che è anche un bel giovine. Un bel giovine, l'ho detto tipo signora Napulella,
esatto,
bello giovine, bravo. Jared Padalecki. E quindi evidentemente, come dire, il meccanismo funziona, le nuove generazioni stanno riscoprendo queste dinamiche da Ranger.
È anche vero, secondo me, che è una serie che si sapeva che sarebbe stata leggera e di puro entertainment, e probabilmente c'è un po' bisogno anche di quelle cose lì, no?
Sì.
Cioè di una serie che non ti faccia pensare che sia easy e leggera e superficiale a sufficienza per divertirti 40 minuti e senza che devi stare a fare poi autoanalisi dopo, come tante serie bellissime sono ultimamente. Quindi forse anche quella ha aiutato nel successo. E poi secondo me il mito di Chuck Norris esiste, cioè,
sì,
cioè il mito di Chuck Norris come persona, come personaggio.
Sì, sì, c'era un periodo che giravano, non dico meme, ma comunque cose simili, nel senso che Chuck Norris risolveva cose, un po' come MacGyver, su quelle cose di
un po' come MacGyver, è un po' come un altro, un po' Van Damme, no?
Bravo,
avuto quel,
esatto.
quel gusto lì, che erano talmente oltre che poi diventano necessari.
Ma a proposito di belli giovani, diciamolo, giusto per fargli gli auguri, che oggi è anche il compleanno di quel gran figo di Jon Hamm. Che uomo, nato nel 71, star di Mad Men, ma da lì, ecco, si è lanciato, quindi a proposito di serie TV che poi fanno da veicolo per una stardom internazionale, io non sapevo che era del Missouri, nato a St. Louis, e non te l'avevo detto, ma è anche il compleanno di una donna incredibile, un femminone, Sharon Stone, che lei sì che mi si è vaccinata, secondo me.
La donna che nessuno cavalla le gambe come le ha cavallate.
Esatto, una donna sempre in prima linea.
Una donna bellissima, è una donna molto, sì, molto in prima linea sul sociale, molto impegnata, sì, e molto outspoken, come dicono i nostri amici USA.
Ed eppure è una persona che ha avuto una vita complicata, è stata anche malata, voglio dire, diciamo, ha avuto un percorso anche abbastanza...
Sì, da
complicato.
Bellona inutile che sembrava, sì, agli inizi, è diventata una bellissima, molto utile.
Sì, averci
ha fatto dei film abbastanza, a volte imbarazzanti all'inizio carriera, però poi si è redenta e secondo me ha capito, ha usato la forza della sua bellezza come strumento per farsi rispettare di più e per poter fare quello che voleva.
E comunque ad essere del 58 come lei, io farei a cambio con i miei quasi 39, ma va bene. Prima di abbandonarci ad una pausa musicale, a proposito di festival, tu che sei in quel di Torino hai molte,
sì,
io, belle,
allora,
notizie.
Esatto, volevo parlare di una cosa di cui poi la settimana scorsa siamo stati presi in altre faccende affaccendati, però è uscito la settimana scorsa un comunicato stampa del Museo Nazionale del Cinema di Torino sul calendario dei festival, ed è la prima volta che l'ente museale, che è quello che gestisce sotto il suo ombrello tutti i festival cinematografici torinesi, fa un comunicato stampa unico in cui annuncia tutte le date di tutti i festival dell'anno, che è intanto è una sicurezza per i singoli festival, e poi comunque a livello mediatico una cosa molto interessante, perché non viene mai fatto, cioè i singoli festival si comportavano un po' e decidevano la comunicazione delle date un po' ognuno per conto proprio, e invece sono stati appunto annunciati tutti. Adesso si comincia con il 36esimo Lovers Film Festival, yeah, che sono anche io, quindi sono interessatissimo, dal 10 al 13 giugno del 2021. Poi subito dopo il festival successivo sarà il 24esimo Festival Cinema Ambiente, che sarà dal 1 al 6 ottobre, e poi il 39esimo Torino Film Festival, sempre diretto da Stefano Francia di Celle, che si svolgerà dal 26 novembre al 4 dicembre, a cui prima e dopo e durante saranno affiancati il Torino Film Lab e Torino Film Industry, quindi che Torino Film Lab dal 29 novembre al 1 dicembre, Torino Film Industry comincerà il 26 novembre. Quindi un calendario molto fitto nell'autunno, molto meno fitto nella primavera-estate, perché ovviamente un po' perché...
per prudenza.
Ecco, mettiamola così, brava, non riuscivo a dirlo in un modo non deprimente.
Realismo e prudenza.
Ecco, realismo e prudenza, il Lovers Film Festival che il primo doveva essere a maggio, aprile, fine aprile, inizio maggio, poi abbiamo capito che non era veramente cosa, quindi abbiamo fatto questo slittamento estivo che è un po' una scommessa, ma noi ci crediamo tantissimo, e anche stessa cosa che ha fatto Cinema Ambiente, che doveva essere anche loro a inizio maggio, e poi hanno capito che era meglio decisamente posticiparlo a ottobre, perché loro hanno bisogno, così hanno più tempo anche per la programmazione. E niente, quindi
vive il festival, vive il Museo del Cinema, esatto.
E siamo carichi come delle molle.
Ascoltiamoci un po' di musica. Fred. Questa sera, in prima serata su Rai 1, andrà in onda un, chiamiamolo così, biopic per le sue fattezze. Si chiama La bambina che non voleva cantare, caro Angelo, è tratto dal libro di Nada Malanima, visto che siamo ancora sulla scia sanremese musicale, che si chiama Il mio cuore umano. La regista è Costanza Quatrillo e prende, diciamo, come fuoco del racconto, appunto tratto da questo libro, l'infanzia e l'adolescenza di Nada e il suo percorso verso la consapevolezza del voler cantare, e questo rapporto molto complicato con una mamma che lei ha amatissimo ma che era affetta da depressione. Molto interessante questo sguardo di Costanza Quatrillo, che ha scelto Tecla Insolia, cantante e attrice rivelazione dello scorso Sanremo, a proposito, con un film, con una canzone che si chiamava 8 marzo, non so se te la ricordi, era la più piccola partecipante a Sanremo, guarda i casi della vita, come un po' Nada quando debuttò a Sanremo, che aveva 16 anni o 15 anni, comunque era molto piccola, e nei panni di, della sua mamma, di Viviana, Carolina Crescentini.
No, per, io sono contentissimo di questa cosa, io ero un fan sfegatato di Nada Malanima quando ero ragazzino, perché era... lei credo che è stata l'antesignana delle cantanti italiane anomale, nel senso non era un personaggio estetico, non aveva una voce classica, aveva una voce strana, aveva un sacco di anomalie, diciamo, ed era affascinante per quello. Poi è diventata una cantante anche di grande spessore, però anche quando ha fatto Ma che freddo fa, ad esempio, che erano le cose più, la cosa più pop ma molto intelligente, era un mito allora. Quindi io sono abbastanza curioso, devo dire anche perché poi amiamo Costanza. Quindi
esatto, il film ti fa vedere proprio questo percorso, che non è scontato, perché non è un film improntato sull'ascesa del talent, sai, tipo come fanno quei biopic, Il dono, così, ma anzi c'è questa cosa strana che Nada aveva, che racconta spesso, che lei all'inizio di cantare non ne voleva sapere, nel senso che tutto questo lezioni, la mamma contenta, e che all'inizio ha iniziato a cantare pensando da bambina che questo portasse gioia alla mamma e la facesse guarire. Cosa che poi capisce non essere la verità, e quindi prende consapevolezza del voler cantare per se stessa e non solo per sua madre. Quindi questo percorso non è scontato, è molto interessante. Ho sentito Costanza Quatrillo e Carolina Crescentini a proposito di questo film, e caro Angelo, per farti e farci fare un'idea di cosa potremmo vedere stasera su Rai 1, ci ascoltiamo questo estratto di chiacchierata con Costanza Quatrillo e Carolina Crescentini. Sei anche e spesso principalmente documentarista, quanto sei riuscita a giocare con, appunto, la magia della memoria, dei ricordi di Nada, per renderli cinema?
Ma credo che le due cose sono indissolubilmente legate, nel senso che è proprio la mia, diciamo, questa abitudine e questa attitudine a rielaborare, come dire, la realtà in chiave narrativa, che mi ha permesso poi nel tempo di liberarmi anche del dato biografico per lavorare di fantasia o per accentuare questo o quell'aspetto. Ecco. Quindi, condividendo con la sceneggiatura con Monica Rametta, il percorso è stato quello di far sì che dalla biografia di Nada si andasse in un racconto universale, come spesso accade quando si passa da una storia reale a un film a soggetto, e non, come dire, attaccarsi proprio, diciamo, aderire proprio al dato, no? E questo l'ho potuto fare anche grazie alla fiducia di Nada, con la quale ho condiviso tanto anche in fase di elaborazione del pensiero sul film. Con lei abbiamo individuato le canzoni che avrebbe cantato la bimba durante le gare di canto ed è stata una condivisione davvero piena, quindi io sono molto grata a Nada per la fiducia che mi ha dato ed è così un po' un percorso di andata e ritorno quando fai un film da una storia vera. E fare film documentari o comunque trattare storie vere mi piace moltissimo perché mi permette di entrare proprio nelle esperienze della vita.
Carolina, com'è stato emotivamente per te percorrere questa oscillazione grande tra questo grande vuoto e grande dolore e capire anche il dolore che si è provocato e questi momenti invece di pura gioia che lei riesce a vivere?
La parte del grande dolore ovviamente molto dolorosa e poi ovviamente questo è un lavoro che anche se uno vorrebbe che fosse diversamente ma te lo porti a casa, quindi quando ti chiedono che c'hai e che c'ho, che sto dentro una gabbia emotiva, no? E che quindi è impossibile mandarlo via immediatamente con una doccia perché lo senti qui. E i momenti di grande gioia sono stati proprio di vera gioia, ma io tante volte di fronte a parte che mi sono, l'ho detto già in conferenza stampa, ma è vero, mi sono proprio innamorata sia di Giulietta che di Tecla, perché ho avuto, ne è uscita Mamma Orsa lì, Giulietta era questa minuscola bambina in un set pieno di grandi e lei faceva finta di essere grande ma era una cucciola. Tecla è un'adolescente, una futura attrice perché è bravissima, quindi io sono certa che è una futura cantante perché è bravissima, però è pura e quindi ti viene la cosa, non la sporcate, non gli fate male, non fate niente che non va. E io mi rendo conto che non sono madre, ma sono abbastanza certa che se un giorno diventerò madre forse sarò un pochino possessiva, perché sento proprio questa cosa di avvolgere. Ma mi succede anche, vedi, come con le giovani attrici. E quindi quando lei, abbiamo fatto le scene, non so, dei concerti, è stato un fatto emotivamente, pure cioè, a me arrivava tutto, anche quando non c'era la band, anche quando era la canzone a vuoto, insomma è una cosa enorme.
So che ne hai parlato prima, quindi so che tocco una corda su cui sei d'accordo, ma ho trovato che un aspetto di questo film che fosse, diciamo, un plus rispetto al percorso che fa e la, diciamo, la direttiva principale, forse anche questa rappresentazione di questo male invisibile che è la depressione, perché sì, solo adesso veramente se ne incomincia a parlare, però depressione è anche un termine molto abusato.
Ti ricordo che ai tempi lo chiamavano esaurimento nervoso della donna, dicevano è isterica, no? Ma perché ora si hanno gli strumenti per capirlo. Un tuo collega in un'intervista prima mi ha detto questo è un film senza cattivi. No, il cattivo c'è, solo che non si vede, è enorme e c'è come, e cerca di minare le cose più semplici. La depressione è invisibile, ma è potente quanto un'arma e secondo me bisogna parlarne, perché tanta gente soffre di depressione. Io quando pensavo a Viviana in tutte le oscillazioni ho pensato anche a persone che conosco che hanno questo problema e lì poi a volte parli con i medici, con i quali ho parlato pure, e ti parlano di scompensi chimici, ma in realtà non è solo quello, sono tutta una serie di cause che portano al crollo. Mi torniamo al fatto che Viviana, non, a parte un po' nel 68-67, quando va a incontrare il suo medico, gli racconta di come sono andati gli ultimi anni, lei non è che ha un analista con il quale confrontarsi, lei non parla con nessuno, gira non c'è perché sta nei campi tutto il giorno, è da sola. E quindi quando lei riesce a confrontarsi con il suo medico, che per me quella scena è come se fosse una seduta di analisi, lei gli dice a me piace sta qua, sembra che mi ascolta. Dice questa cosa, sembra che mi ascolta, cioè che è una roba enorme.
Fred. annunciato ieri mattina in una conferenza stampa a cura dell'Associazione Stampa Estera che sarà il premio Oscar Gabriele Salvatores a raccontare le regioni d'Italia all'Expo 2020 Dubai, che sarà un grande evento globale al via dal 1 ottobre. Subito dopo la puntata di The Supodo Day mi sono collegata appunto con la conferenza a cui hanno partecipato il commissario per la partecipazione italiana a Expo 2020 Paolo Glisenti e il direttore artistico del Padiglione Italia Davide Rampello, e lì Gabriele Salvatores ha illustrato la sua idea creativa per sviluppare questo racconto del nostro paese. E quindi, per farvi fare un'idea di come l'Italia e le sue regioni, il suo saper fare, saranno rappresentati dal premio Oscar, vi facciamo ascoltare questo piccolo estratto.
Non si tratta di raccontare una storia che mi è venuta in mente, ma si tratta di raccontare qualcosa che esiste già. Io ho già un po' di esperienza a livello documentaristico, sia per filmati, progetti che abbiamo realizzato ultimamente, sia per quanto riguarda proprio l'aspetto strettamente documentario. L'idea che ho avuto di base, ma si tratta di capire poi dopo quali regioni parteciperanno e anche i suggerimenti che ci verranno dalle regioni stesse, avevo pensato di dividere, essendo due spazi espositivi, per almeno per quanto mi riguarda, cioè dall'aspetto visivo, di dividere le due cose e dedicare il saper fare, il lavoro delle persone, a delle riprese molto dettagliate, molto, probabilmente usando addirittura il bianco e nero, che stranamente è più magico, visto che siamo abituati a vedere sempre tutto a colori, perché vorrei lavorare molto vicino alle persone, le mani, le facce, gli occhi, i sorrisi, ma anche la fatica che comporta il lavoro delle varie persone. Mi sono molto ispirato a un bellissimo libro di un grande fotografo che conoscerete tutti, che è Sebastiano Salgado. Lui ha fatto un libro molto bello che si chiama proprio La mano dell'uomo, dedicato al lavoro di uomini. Naturalmente passeremo a raccontare dalla signora che fa i taglierini, per esempio, alla tecnologia più avanzata, a chi fa i remi per le barche, per le gondole di Venezia, per esempio. Qui andremo molto vicino alle persone e alle loro mani, agli oggetti che raccontano, proprio per dare, non fare una specie di spot pubblicitario, ma di cercare di tirare fuori la poesia che c'è dentro in questo. Nel lavoro fatto dalle persone c'è sempre amore, si tratta di trovare la maniera di tirare fuori questo amore e farlo vedere al pubblico. Per questo la macchina da presa in questa fase sarà molto 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 vicina alle persone e a quello che stanno facendo. Diverso sarà il discorso nella seconda sala, dove racconteremo invece i paesaggi, e qui appunto usando una tecnologia che ci permette di riprendere a 360 gradi, invece lo sguardo si allarga. Vedete, qui si tratta di riprendere qualcosa di esistente, ma col proprio sguardo, con la propria vista. Non è un caso che lavoreranno a questo progetto tutti i miei collaboratori abituali, anche la casa di produzione Indiana Production, che sta producendo i miei film negli ultimi tempi, con cui mi trovo bene a lavorare. Si tratta di creare una bella squadra, perché il viaggio non sarà semplice. La bellezza che unisce le persone sarà la nostra guida. E come diceva Benders, ogni macchina da presa, ogni macchina fotografica o telecamera ha almeno due obiettivi. quello che riprende verso l'esterno e quello che è un altro obiettivo che non si vede ma che è molto presente, che riprende l'interno di chi sta riprendendo. Questo è molto importante, lo sguardo particolare della persona che riprende. Attraverso questo sguardo io spero di raccontare l'amore e la bellezza che circolano nonostante tutto nel nostro paese.
Fred Film Radio.
Metà settimana, mercoledì sera, è particolarmente importante sapere con la tisanina o il bicchiere di vino cosa vediamo stasera in TV.
Whisky, cara, whisky.
Lo
perché
sapevo che
pensavate di potervi rilassare dopo Detroit della Bigelow, invece no, perché se stasera vi piazzate di fronte a Rai Movie alle 21:10 vi trovate un bel film di quelli adrenalinici, perché sto parlando di Suburra di Stefano Sollima, film del 2015 tratto, come sappiamo, dal libro, dal romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, l'uno esperto di cronaca nera romana, non solo, l'altro magistrato scrittore. E da questo romanzo è venuto fuori un film decisamente nero, come è giusto che sia, perché il genere è quello, con momenti di grande energia e di sorprendente azione, accanto a momenti invece più riflessivi, ma la regia di Stefano Sollima si fa notare, non a caso si è fatta notare.
Da quel momento in poi, esatto.
Esattamente, perché il nostro buon Stefano Sollima è volato in America, forse anche votato in America, e adesso non lo ferma più nessuno, insomma, perché dirige grandi attori, serie televisive, insomma, ha spiccato il volo. Io ne sono particolarmente contenta, perché secondo me è un giovane, insomma non più tanto giovane, ma che ha raccolto perfettamente l'eredità del cinema d'azione italiano dagli anni 70, lo ha rifatto suo, lo ha rivitalizzato, e insomma in questo film ci sono molti momenti che sorprendono per come lui proprio è riuscito a far sua la lezione, rinnovandola, adattandola ai nostri tempi, anche aiutato da un cast di tutto livello, con Amendola, Germano, Greta Scarano, Borghi, insomma i suoi attori, che insomma quelli che intorno a Suburra insomma ce li vediamo proprio bene. Ha seguito una serie secondo me un po' più debole di questo film, però insomma una strada aperta, e visto il successo anche all'estero non possiamo che esserne contenti. Ricordo dove possiamo vederlo: Suburra alle 21:10 su Rai Movie.
Grande Stefano Sollima.
Fred Film Radio.
Angelo ed Angela mi hanno lasciato l'ingrato compito di salutarvi per questa giornata e per questa puntata di The Supod Day, ma prima di ricordarvi l'appuntamento con una nuova puntata domani, vi ricordo un anniversario a cui tengo molto. Il 10 marzo del 1997 usciva una delle più grandi e importanti e iconiche serie TV degli anni 90 e non solo, fino ad adesso, mi sento di dire. Creata da Josh Whedon, usciva Buffy the Vampire Slayer, con Sarah Michelle Gellar e non solo nel ruolo della mazza vampiri. Era su Warner Bros. E se ci fosse ancora qualcuno di voi che non ha mai visto Buffy, per farvi una cultura e arricchirvi definitivamente con questa grandissima eroina che ha precorso i tempi, trovate l'intera serie sia su Amazon Prime Video che ora su Disney Plus sotto il cappello di Star. Noi, informazione completa, ci ritroviamo e risentiamo domani mattina alle 10 circa sul canale italiano ed Entertainment di Fred, o ancora in replica durante la giornata, oppure sulle migliori piattaforme di podcast e con la nostra selezione di brani anche su Mixcloud. Io vi do appuntamento a domani su Fred da Festival Insider con The Supporto Day. Ciao!
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Beden.
Alan Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.